siamo. Oggi apriamo il nostro garage a Antonio.
Benvenuto Antonio.
Ciao ragazzi.
Specifichiamo, Antonio Chiappetta.
Lo devo rifare? Rifacciamo.
No, non lo facciamo, rilasciamola così. Ok. È bella così. Allora, benvenuto Antonio.
È bene male.
Sì, sì,
grazie,
sì,
ragazzi.
È bellino, è bellino. Okay. No, era per dire, Antonio ce ne sono tanti alla fine. Specifichiamo. Antonio, io direi, va bene, iniziamo per l'appunto con le presentazioni e parlaci un po', iniziamo dalla formazione accademica, tu hai avuto un percorso bello movimentato in giro per il mondo e niente, quindi libero di parlarci di tutti i tuoi step, di tutto il tuo percorso e...
Certo, allora sono Antonio Chiappetta, ho 27 anni, famiglia calabrese di Cosenza, però sono cresciuto nei dintorni di Caserta, quindi ho iniziato i miei studi universitari a Napoli, in Federico II, per ingegneria informatica, per la triennale. Durante questa triennale ho fatto un anno di pausa, diciamo, dall'università per frequentare una scuola di sviluppo app di Apple, la Apple Developer Academy, che era nel suo primo anno quando l'ho frequentata nel 2016.
Ok, sì. Pioniere.
Sì, pioniere proprio, sì, eravamo quelli proprio con tutti, sai, i problemi di una cosa nuova, ma anche con, ma anche con tanta... tanto entusiasmo e tanta visibilità. È stata,
beh, certo, avete fatto da beta tester, anche perché se non sbaglio, in Italia sicuramente è l'unica che c'è. Anche
l'unica
adesso.
In Europa.
In Europa, in Europa. Ok.
E consiste in, c'è cioè, un corso avanzato di sviluppo app per iOS? O...
Sì, sì, però con un contorno anche di nozioni di design, di project management, di business, un po', diciamo, tutto ciò che ti serve per mettere in commercio la tua app, oltre a svilupparla.
Dall'idea, sì, quindi, fino a poi al deploy finale.
Esatto, esatto.
Okay, okay, okay.
Quella è stata un'esperienza fantastica, quindi l'ho fatta tra il secondo e il terzo anno di triennale. Poi, finita la triennale, ho iniziato il percorso di doppia laurea magistrale con IT Digital in Human Computer Interaction and Design.
Okay.
Sono venuto per il primo anno al Politecnico a Milano. E poi per il secondo sono andato all'Aalto University a Helsinki.
Okay.
Durante quel secondo anno poi ho trovato l'internship per la tesi a San Francisco con questa startup che si occupa di mental fitness, con un'app di meditazione e una per brain training games, giochi per allenare la mente. E quindi ero andato a fare la mia tesi lavorando a San Francisco. Questo era inizio 2020, pieno periodo Covid.
No!
6 mesi chiuso in una stanza. Però il lavoro è stato bello, molto molto bello. Okay.
Eri fisicamente a San Francisco?
Ero fisicamente a San Francisco perché io ero arrivato 2 giorni prima che scoppiasse il pandemonio con i lockdown, il blocco dei voli e tutto il resto.
Non quindi so se è stata una fortuna o una sfortuna in questo caso.
Oddio.
Che trovi il lavoro, no?
Fortuna.
Fortuna, allora, ok.
Inizialmente avrei detto anch'io sfortuna, nel senso che andavo lì convinto di fare l'esperienza, di vivermi l'esperienza americana in California, che poi in ambiente tech è il sogno di chiunque, no? E soprattutto
ecco,
di fare questa esperienza di persona, di fare una di persona, di andare a incontrare persone, eccetera. E arrivo con l'intenzione il lunedì successivo di andare in ufficio e 2 giorni dopo mi dicono: guarda, per ora, per qualche settimana, restiamo a casa. E poi divenne in eterno. Cioè, okay, quell'azienda decise di abbandonare completamente l'ufficio perché già dopo un paio di mesi avevano notato che a tutti piaceva il lavoro da remoto. Ah. Alcuni erano già non a San Francisco, in altre parti degli Stati Uniti pure, e quindi loro decisero di diventare una full remote company, e il fatto che io fossi lì per quei primi 6 mesi, sai, stesso fuso orario quantomeno rispetto ad essere restato in Europa,
certo,
mi ha aiutato poi a garantirmi l'assunzione full time con tutta la flessibilità di questo mondo.
Ok.
Tra l'intro è questo. Lui è crashato. Andiamo su mischio.
Dove okay. eravamo rimasti?
Allora, eravamo rimasti, arrivi a San Francisco, full remote, poi dopo insomma...
Fuso orario
ottimo.
Assunzione full time, e quindi ecco perché dicevo che alla fine la scommessa aveva pagato, perché quei 6 mesi fatti a stretto contatto anche a livello di orario con il team mi aveva garantito poi l'assunzione full time. E con la flessibilità dell'azienda che diventava completamente remota, allora mi hanno detto vai dove vuoi. E io assolutamente volevo tornare in Europa, perché comunque già di suo andare a vivere dall'altra parte del pianeta fa sentire un po' la mancanza di casa, degli amici, della famiglia e tutto il resto. Farlo poi durante il Covid aveva ancora più esasperato certo. questo sentore. E quindi io ero ben contento di tenermi quel lavoro, che era il motivo per cui ero andato in California, ma farlo dall'Europa. E quindi poi da lì mi sono trasferito a Parigi, dove avevo la mia ragazza, e ho continuato a lavorare con loro per un altro annetto, prima poi di trovare il ruolo a Apple, sempre qui a Parigi. E questo è stato un anno e mezzo fa, ed eccoci qui. Quindi ora è un anno e mezzo che...
Di cosa ti occupavi dentro Elevate?
Da Elevate ero un iOS engineer, lavoravo allo sviluppo iOS della loro app chiamata Elevate, che è quella sui giochi per allenare la mente.
Ok, okay. Una cosa che mi interessava di tutti questi vari spostamenti che hai fatto fra Napoli, Milano, San Francisco, Helsinki, eccetera, eccetera. Dal punto di vista dell'ambiente in cui hai studiato slash lavorato, la qualità della vita, perché comunque, vabbè, oddio, insomma, San Francisco non è che... Cioè, okay, vabbè, era un periodo un po' particolare. Facciamo prima, come hai trovato questi vari luoghi in cui, vabbè, per lo più per studio, quindi soffermiamoci su questo, differenze pro e contro, e poi anche un po' la decisione, va bene, un po' dovuta al Covid, di tornare in Europa, però chiaramente come hai vissuto anche il clima in generale a livello lavorativo, ecco.
Allora, direi che a livello didattico i due atenei italiani dove ho studiato sono molto simili. C'è okay. tanta attenzione alla teoria, c'è meno, sono meno progetti, meno interazioni con casi d'uso reali, con aziende. Un po' meglio al Poli rispetto a giù a Napoli, ma questo sarà anche magari stato frutto della differenza magistrale contro triennale, sicuramente. Però ho notato poi la differenza soprattutto ad Alto e alla Apple Academy, perché ad Alto comunque c'erano in tanti corsi l'attenzione era molto più sui progettini, sugli esercizi, piuttosto che sulla teoria. C'erano molti progetti che erano collegati ad aziende, c'erano molti più eventi per l'orientamento di carriera. E diciamo, mi sono sentito più coinvolto nel mondo reale delle cose certo. rispetto a quello puramente teorico. E la stessa cosa è stata anni prima alla scuola di Apple a Napoli, dove c'erano aziende che venivano a visionare i nostri progetti, e dove poi negli anni successivi hanno anche introdotto proprio progetti in partnership con alcune aziende. Quindi diciamo che in questi due ambienti si sentiva di più la facilità ad introdursi nel mondo del lavoro.
Sì, sì, e un'altra cosa che mi viene in mente è il programma IT Digital, a maggior ragione, ti dà ancora più opportunità di avere questo tipo di approccio rispetto alla magistrale in sé, ai 2 anni che uno farebbe normalmente in una singola università.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Soprattutto quello che IT Digital dà, credo a prescindere dal programma didattico che uno scelga, E questa possibilità di fare connessioni con tantissime persone in tantissimi ambienti, nell'arco di 2 anni, già soltanto viaggiare in così tanti posti e conoscere persone, con cui condividi anche solo una parte del percorso, allarga gli orizzonti tantissimo. E questo l'ho notato anche dopo gli studi. Io ho rivisto tanti dei miei amici IET e anche altre persone IET le ho conosciute dopo i miei studi con altri eventi, come il co-living che era stato organizzato l'anno scorso alle Canarie.
Ah,
E sai,
ok.
ho anche la cerimonia di laurea a Madrid. E in
Giusto,
tutte
perché
queste
voi siete quelli
occasioni,
che si sono laureati, cioè hanno fatto la cerimonia l'anno scorso perché
2 anni
prima.
dopo, perché sono il
Ok.
Covid,
È vero, l'ho letto.
e perché a noi era stato detto che avremmo potuto fare la cerimonia online a giugno del 2021. Ci siamo tutti apposti perché già avevamo fatto cerimonia
Sono
online
nelle
in
singole
entrambe le
università.
nostre università, quindi almeno quella di IET, e quindi poi sono riuscito a combinare il tutto facendo venire 3 corti in un colpo solo.
Mamma mia, che pandemonio.
Per fortuna sono venute soltanto metà delle persone, eravamo tipo 600
Io ho
e
visto le
qualcosa.
foto, un macello di cioè erano tantissime.
Anche solo la
Cioè,
proclamazione.
era una roba assurda, però bello, cioè comunque bello.
10 secondi a testa sul palco e ci siamo stati tutta la mattina. Pazzesco.
Però bello,
Insomma, sì.
cioè.
E ti dà questo, ti dà modo di conoscere tante persone che poi, con cui ti ritrovi a scambiare idee, a cambiare, a confrontare percorsi, in una carriera come la nostra, che è molto dinamica, in cui le tecnologie cambiano molto velocemente, avere questo tipo di connessioni è una delle armi più potenti, direi.
Assolutamente d'accordo. E vai,
Vado
prego.
io.
Sì.
Finito gli studi. Questa è la domanda che a me personalmente tocca molto al momento. E finito gli studi, dovevi cercare l'Inter. In questo caso tu l'hai fatta ad Elevate. Come ti sei approcciato, cioè come hai iniziato a capire, cioè magari dove ti sarebbe piaciuto andare, quale lavoro ti sarebbe piaciuto fare, ti sarebbe piaciuto fare.
Vabbè, più o meno,
Cioè, come ti sei approcciato all'intern e soprattutto, un'altra domanda è se la base universitaria che avevi era abbastanza per affrontare un intern o se comunque ti sei dovuto formare ulteriormente. Cioè, se hai dovuto
ottima,
studiare.
ottima domanda, perché io intorno alla fine dei miei studi avevo un paio di strade da voler percorrere. Una era quella dello sviluppo iOS, che era la strada che avevo intrapreso al di fuori dell'università, inizialmente con quella scuola di Apple, e che a livello lavorativo mi aveva portato i frutti più rapidi e consistenti anche già durante il percorso universitario, perché io, dopo aver frequentato quella scuola di Apple, avevo già iniziato a fare dei lavori part-time durante l'università come ingegnere iOS, e quindi quando poi sono arrivato a finire la magistrale avevo già accumulato quei 2 anni, 2 anni e mezzo di esperienza lavorativa più o meno con lo sviluppo iOS, e quindi quella era una delle strade da percorrere, quella che poi ho percorso. L'altra era focalizzarsi sull'aspetto degli studi, soprattutto della specialistica, che mi erano piaciuti di più, e nel mio caso erano, diciamo, le applicazioni dell'intelligenza artificiale alle interfacce grafiche, e cercare qualcosa in quell'ambito. Però diciamo che questo tipo di ricerca, il secondo, era molto più complicato, perché comunque era una ricerca abbastanza di nicchia, sai, applicare per ruoli che erano più in generale, collegati al machine learning, o altri settori delle AI. Venendo da un master in human computer interaction era difficile trovare ruoli che che si focalizzavano nello specifico su applicazioni delle AI alle interfacce grafiche se ne trovavano meno. Qualcuno l'avevo trovato, c'era qualche possibilità di internship, poi non è andata in porto. E quindi poi alla fine io ho percorso le strade in parallelo, perché comunque sono quei pochi mesi in cui mandi il curriculum ovunque e cerchi anche di trovare un compromesso fra quello che vuoi fare nell'immediato e quello che puoi fare nell'immediato, così concludi gli studi e vai avanti.
Sì.
E quindi poi in quel caso è capitata l'opportunità di Elevate, che si sposava benissimo con l'esperienza in ambito sviluppo iOS, che si sposava benissimo con l'intenzione di provare l'esperienza e andare a lavorare in America, e quindi ho colto quella al volo.
Questo è un altro argomento, però, cioè capire dove voglio andare a lavorare, perché noi ci ritroviamo a studiare all'estero e magari molti dicono voglio provare a fare l'esperienza, ma vai dove ti prendono o vuoi applicare solo in determinati posti? Non lo sai.
Io direi che l'ideale è tenersi tante strade aperte e non aver paura di prenderne una piuttosto che un'altra, e poi magari cambiare dopo 6 mesi, cambiare dopo un anno. Ho avuto altri colleghi del mio anno che si sono dedicati a un tipo di ruolo per l'internship, però nel frattempo hanno continuato a cercare altro. Oppure alla fine poi hanno cercato altro e si sono spostati altrove alla fine per un ruolo permanente, chi ha cambiato dopo un anno o due. In generale quello che credo non sia ideale è magari il procrastinare cercando la strada ideale per l'internship
subito.
Perché quello poi magari ti porta ad avere un po' di ritardi con gli studi e poi non riuscire a combaciare le cose e può essere un po' più problematico. Invece, diciamo, anche finire gli studi quanto prima per liberarsi da quel pensiero, da quel peso un po' a livello psicologico, e poi se uno vuole cambiare, cambia, secondo me è il modo migliore di approcciare la cosa. E poi sì, tu mi chiedevi se l'esperienza universitaria era stata quella che aveva guidato un po' di più il mio percorso.
In tuo caso no.
E nel mio caso è stato no. Il mio caso è stata quella formazione extra che mi aveva portato ad approcciarmi al mondo del lavoro più presto, che è stato quel settore in cui sono rimasto. Quindi questo per dire che la formazione universitaria, soprattutto in Italia, essendo molto più teorica che pratica, dà meno opportunità di provare nel concreto cose e quindi anche di capire cosa ci piace fare.
Okay.
Poi si può arrivare facilmente, alla fine degli studi pensando ho imparato tante cose belle, ma effettivamente non ho provato a farne tante.
Sì. Anche perché comunque il nostro campo ti lascia delle tantissime porte aperte.
Certo,
cioè, non è che studi data science e vai a fare data science, puoi fare tantissimo.
E il bello e può essere anche il brutto della cosa, perché poi sì, uno magari si mette pressioni addosso nel dover cercare di fare una scelta perfetta. La scelta non sarà perfetta, soprattutto se la prima sarà una delle scelte. E poi ci si tiene altre porte aperte. Io ho provato di pari passo, anche mentre ero da Elevate, durante l'internship e dopo, a studiare qualche altra cosa nel tempo libero, provare a fare application per qualche altro ruolo anche un po' diverso, e continuo a farlo tuttora. Sono in Apple, lavoro principalmente per lo sviluppo
di app. Questo è interessante, però. Cioè,
di pari passo, anche internamente, soprattutto internamente, perché comunque stare in Apple mi piace, cerco di esplorare altre aree, anche nei progetti in cui vengo coinvolto, cerco di anche parlare col mio capo, col suo capo, e cercare di essere aiutato a indirizzarmi verso aree che mi sono di interesse, quindi anche cercare un po' di deviare dal percorso un po' più canonico del proprio ruolo, perché poi comunque nel nostro mondo tutto cambia così velocemente che non puoi pensare di fare 40 anni, 50 anni di carriera facendo la stessa identica cosa.
Sì, certo. Magari ti avvii anche a fare 40 anni di carriera facendo la stessa cosa.
Esatto.
Perché adesso quindi sviluppi app, mindset, ti diverti. Ma...
Il mindset deve sempre essere quello di, anche se sono finiti gli studi, un po' di studio
sì,
bisogna farlo sempre. E cercare di tenersi un po' di porte aperte.
E dal punto di vista, per l'appunto, dei filtri di ricerca che hai utilizzato, perché è una cosa che ci tocca anche questa abbastanza da vicino, sei andato, cioè nel senso, hai detto, sono riuscito a coniugare l'aspetto geografico a poi, vabbè, il tuo background, quello che volevi fare. Quindi ti sei buttato, ok, cerco negli Stati Uniti, voglio qualcosa lì, oppure eri aperto un po' a... Cioè, quali filtri più o meno hai utilizzato?
Pochissimi filtri, apertissimo. Manda curriculum ovunque, prova in qualunque azienda. Non so, a prescindere, è difficile sempre giudicare cosa un'esperienza potrà essere. Quindi sono sempre stato all'idea che provare si prova, magari ci si fa una prima chiacchierata, una seconda, poi si vede. E quindi di pari passo io cercavo in Finlandia, dove mi trovavo, cercavo in Italia, cercavo in altri posti in Europa, e poi ho avuto questa opportunità di cercare in America, perché lì ad Alto c'è questa, diciamo, spin-off dell'università che si occupa di fare talent matching degli studenti che finiscono gli studi con startup in Silicon Valley, e loro mi avevano fatto, loro mi avevano trovato il matching, cioè non ho neanche cercato io, allora ho detto: guardate, questo è il mio CV, tante esperienze di sviluppo app, sto facendo questo tipo di studi. Però hanno fatto un po' di confronti con le aziende che avevano nel loro pool, e hanno trovato Elevate, ci hanno messo in contatto, è andata bene.
Bello, okay. Bella storia.
Quindi insomma, tenere sempre la mente aperta porta sorprese.
Assolutamente, assolutamente.
Soprattutto 2 giorni prima del Covid.
Sì.
Quello sì. È stato proprio sfiga.
Figuratevi che non c'era neanche tanta nel mio ambiente degli altri ragazzi che stavano facendo il master ad Alto. Nessuno sapeva neanche se fosse ammesso dai professori andare a fare una tesi in America, perché poi in America non c'è neanche tanto questo concetto della tesi per il master. Non esiste, si fa tesi per il PhD, ma non tanto per il master. Quindi a volte diventa anche un po' difficile capire, se però vado a fare la tesi lì, cosa posso utilizzare, cosa non posso utilizzare, cosa farò e non farò, che è più o meno in linea con una tesi. Okay. Quindi lì sono stato anche molto fortunato nel trovare...
Esatto, ce l'hai fatta bene anche a fare la tesi...
Sì. Sono stato fortunato a trovare sia apertura da parte del professore che faceva il coordinatore di un computer interaction ad Alto, e lui si è mostrato molto aperto alla possibilità. Mi ha dato un paio di linee guida che io ho portato poi all'azienda. L'azienda mi ha dato carta bianca su tutto. Puoi anche usare pezzettini di codice, pezzettini del menzionare i nostri processi. Quello che vuoi.
Che non è banale, cioè sentendo storie di ex studenti e di tanti problemi con la tesi, non è assolutamente banale.
Assolutamente, allora, sicuramente è una cosa che riesce...
Era in una startup, a differenza di molti che vanno in big tech, anche la mentalità della startup è molto diversa da mettere di Amazon,
certo,
di Apple.
Non facciamo nome.
Esattamente. Credo che quello sia stato uno dei fattori che più mi ha aiutato. Che comunque la startup, tutti questi problemi non se li fa.
Ma certo.
Okay. Il clima è quello. Sì.
E poi come già sei finito all'Apple? Attualmente tu lavori all'Apple a Parigi?
Sì. Allora, Apple è stata un po' una chiusura di un cerchio, perché ho iniziato questa scuola con loro nel 2016. Già da quando ho finito quell'anno di scuola è il mio sogno più grande, era entrare in Apple, quindi per anni ho mandato il mio CV a destra e a manca per ruoli anche in Cina, in Giappone, dove non sarei mai andato, però CV lo mandavo lo stesso. Non si sa
e
mai.
Ho visto che richiedono anche il cinese, perché ogni tanto controllo, richiedono anche il cinese, quindi comunque nel tuo processo di linguistico dovevi aggiungere anche il cinese.
Sì, io ho provato un po' di tanto in tanto, andavo lì a cercare ruoli che fossero più o meno corrispondenti alla mia esperienza e mandavo il mio CV. E poi è capitata questa opportunità a Parigi
Con che
che
tasso hai
io.
avuto questa risposta? Cioè, nel senso, quanto è durato questo processo di invio CV?
Anni. E non ho mai ricevuto risposta prima. E
Sì.
poi ho ricevuto risposta applicando al ruolo nella città in cui vivevo. Che è
Assurdo,
stata
cioè.
una cosa che all'inizio mi ha scioccato. Pensato, caspita, ma sono così fortunato. Poi ho capito che in realtà quella era parte del gioco. Cioè,
Già abitavi lì,
Apple,
magari
immagino,
all'epoca.
sì, Apple, come immagino tante altre, comunque aveva piacere. A trovare qualcuno che potesse entrare per restare tanti anni, per porre una base solida all'interno di un team, e quindi trovare qualcuno che già abita in quel posto e che è convinto di restarci diventa uno dei fattori decisivi, oltre alla preparazione tecnica, naturalmente. Quindi quello mi ha aiutato un sacco sicuramente. Insomma, quindi è andata così.
Dal punto di vista dell'interview, che effettivamente, cioè dal processo, da quando magari ti dicono sì, ok,
Cioè, mi
tu
interessa.
potresti starci.
Processo lunghetto, lunghetto, durato un paio di mesi. Sette, otto sessioni di interview.
Ma sono
Alcune
più sicuro di non
raggruppate,
abitare per l'Apple.
vabbè, ma andiamo.
ma okay, sono processi che cambiano da team a team, quindi
Certo.
non fa neanche testo in maniera generale, però sì, sicuramente è stato un processo lungo.
Però tu in questo
Full
caso non applicavi per un intern, applicavi per una posizione senior.
time,
Full
una
time.
posizione non senior,
Junior.
però full
Junior.
time, quindi diciamo una via di mezzo.
Ok.
E quindi sì, sicuramente quelli hanno un processo un pochettino più lungo rispetto alle internship.
Giusto così per curiosità, però, dal punto di vista della startup, invece, nell'interview, ti sono state fatte domande sia tecniche che comportamentali, queste cose qua, così come in una, cioè, hai, vabbè, ovviamente il tipo di internship lavoro era diverso, il tipo di ambiente era diverso, ma ci sono punti in comune in come approcciare per l'appunto a un intern e a un colloquio per l'appunto tra una big tech e una realtà più piccola.
Allora, ti direi il processo non era molto diverso. C'era in entrambi i casi sia attenzione sul proviamo a risolvere un qualche problema semireale insieme, insieme, non che no, cioè, spesso ho visto altre interview in cui l'intervistatore ti mette di fronte a un problema e ti lascia lì a morire se non riesce proprio a venirne a capo. Invece no, in entrambi i casi qui ho visto processi in cui ci si fa una chiacchierata e si cerca di capire più che quali sono le tue conoscenze specifiche di una particolare libreria, di una particolare tecnologia, più qual è il tuo modo di ragionare sulle cose, se conosci quei principi di base per risolvere quel tipo di problemi. Ecco, mettiamolo così. Che è una cosa che, per esempio, avevo visto meno in lavori precedenti che ho avuto all'inizio della mia carriera giù a Napoli, a Milano, poi magari l'attenzione era più sul conosci questa specifica classe e come si usa? Invece sia da Apple che da Elevate, in questi colloqui, ho visto molto più attenzione sul saper ragionare sulle cose, saper chiedere aiuto, saper contestualizzare, capire quali sono i requisiti del problema. e dove trovare le risorse giuste per arrivare a una soluzione, perché poi alla fine il lavoro è quello. Ti viene detto di fare un qualcosa e il 90% delle volte non sai a memoria come farlo, però devi sapere
impossibile.
A chi chiedere, certo. Dove chiedere, dove trovare le risorse giuste, come combinarle nella maniera più efficiente ed efficace. E quindi credo sia quello ciò su cui uno debba esercitarsi di più prima di fare questo tipo di colloqui. Il fatto che focalizzarsi su quel tipo di tecnologia nello specifico.
Il fatto che entrambe poi queste due esperienze vengano da aziende della Silicon Valley ti dimostra un po' anche il tipo di attitudine che in generale hanno rispetto a ambienti, diciamo, un attimo più vicini a noi, in cui stanno un po' più con i paraocchi e ok, io dopo voglio lasciarti lì a fare assolutamente quella cosa. E insomma, cioè, mi piace questo tipo di modo di fare, di ragionare, e ci sta.
Speriamo sia così anche per noi.
Speriamo,
no, altrimenti è un problema.
Siamo messi maluccio. A questo punto, quello che noi abbiamo avuto, insomma, qualche conversazione in cui ti abbiamo detto un po' di cosa volevamo parlare. E diciamo che c'era stato un po' un misunderstanding con qual è effettivamente la tua posizione, che attualmente su LinkedIn risulta essere UI Engineer, se non sbaglio, giusto?
Sì, diciamo una terminologia più simpatica per quello che potrebbe essere chiamato front-end engineer se facessi web.
Ok, 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 questo. E quindi cerchiamo, diciamo, spesso... di capire cosa fa questo UI engineer, che comunque è molto più figo di front-end. Cioè il front-end, ormai ci sono i corsi, UI engineer mi sembra un po' più fighetto, edulcorato. E qual è un po' il toolbox di, per appunto, tool, cose che servono assolutamente per il tuo lavoro, la tua mansione?
Sì, diciamo UI engineer, un ingegnere del software che lavora principalmente alle interfacce grafiche del software, piuttosto che alle logiche di back-end. Quindi per questo facevo il paragone col mondo web, dove c'è una chiara distinzione fra i front-end engineers e i back-end engineers. Diciamo che più o meno il discorso è simile. Anche da noi in Apple ci sono team che si occupano di logiche di back-end, molto meno visibili, diciamo, all'utente finale. Io invece sono quello che mette i pezzettini insieme per farli apparire in maniera figa.
Quando alla presentazione diciamo wow, è merito di voi, cioè tu e il tuo team, i vari team che si occupano di questo, poverini invece quelli che si occupano di backend sono quelli che ti rompono con la 13.4.1.2 risoluzione del bug XY.
Sicuramente la merita parte anche loro.
È grazie a loro se funziona.
Certo.
Quindi diciamo sì, il mio ruolo è molto a contatto con i designer, con chi si occupa di progettare le esperienze e le interfacce, quindi anche in un ruolo in cui bisogna comunque avere un po' di esperienza su quali siano interazioni corrette. In questo sicuramente il mio master in Human Computer Interaction ha aiutato, l'esperienza della scuola Apple ha aiutato anche tanto. Perché comunque sì, serve avere queste nozioni su cosa farà l'utente quando è in questa situazione, cosa penserà, come cerchiamo di rendergli la vita semplice, come cerchiamo di evitare che vada a chiudersi in un imbuto prendendo la strada sbagliata. Ecco, questi sono poi i pensieri che un ingegnere nel mio ruolo deve anche fare. Soprattutto perché poi naturalmente si trova sempre in quelle situazioni in cui chi progetta un qualcosa di strabiliante, però poi bisogna mettersi a contatto con la realtà e capire che, ecco, forse questo non possiamo proprio farlo in questo modo, però bisogna comunque trovare qualcosa che riesca, diciamo, a realizzare il concetto in una maniera usabile. Ecco.
Vedevamo dei nostri colleghi, per l'appunto, che fanno Human Computer Interaction, che ora stanno facendo, per l'appunto, un progetto in cui studiano le interfacce, fanno dei test su interfacce brutte, come arrivare nel minor tempo possibile. Non so il nome, non me lo ricordo, mi dispiace. Ma Hypermedia può essere, sì, Hypermedia Application, qualcosa di questo tipo. E niente, infatti.
Me lo ricordo.
Mentre adesso tu parlavi, dicevo, cavolo, l'altro giorno stavano provando, facevano dei test su dei siti ed è questo, e credo che dal tuo, cioè, per quello che stai facendo e per dove sei, sia ancora più difficile, visto il nome che rappresentate e visto quanto ormai il nome di Apple sia accostato a una semplice interfaccia, una usabilità che è veramente ridicola, perché veramente lo può usare chiunque si trova. Vabbè, non tutti diranno così, è poca la personalizzazione, ok, però arriviamo anche lì. È una chiave di questa azienda, dei suoi prodotti, quindi è tanto responsabilizzante fare, immagino, un lavoro di questo tipo.
Assolutamente, è tanto gratificante lavorare con persone che progettano queste esperienze e vedere come lo fanno in una maniera fantastica. Poi ci sono sempre compromessi da cercare e realizzare, però come dici tu, l'azienda è anche molto famosa per questa attenzione all'usabilità e si vede, quindi rende il mio lavoro molto interessante.
E domani, cioè, le cose che sto pensando io adesso. Quando l'avete progettato e avete scritto il codice, effettivamente, viene testato? Se viene testato, viene testato da utenti reali, quindi tipo un beta testing, o viene testato all'interno dell'azienda e poi, cioè, per controllare che segua delle linee specifiche e poi viene comunque mandato in beta testing? No. Come...
Questo credo sia molto simile in tanti posti, lo è da Apple, lo era da Elevate, probabilmente in tanti posti. Naturalmente si va per gradi. Il primo tester sei tu che scrivi il codice, il secondo sono gli altri ingegneri del tuo team, poi magari ci sono ingegneri dedicati al testing, che magari ne fanno sia di testing manuale, testing automatizzato, più o meno automatizzato. E poi sicuramente si cerca di testare popolazioni di utenti in maniera sempre crescente, quindi si parte magari da un piccolo gruppo e si itera e si continua con un gruppo più grande, quindi ti ho menzionato beta testing. Ho spesso usato nella mia carriera termini come phased rollout, fai un qualcosa di nuovo, lo fai vedere poche persone all'inizio, poi qualche persona in più, poi qualcuno in più, e nel frattempo, diciamo, hai il tempo di ricevere feedback e agire sul feedback tante volte prima che arrivi a tutti.
Una cosa interessante, non solo di questo aspetto, ma in generale, sono un grande fan su Twitter dei vari leaker di informazione, di insights, eccetera, eccetera. Volevo capire, chiaramente voi avete delle restrizioni piuttosto importanti su quello che fate e su come iniziano tra i vari team, cioè un prodotto, un iPhone, una qualsiasi cosa, ha origine da team in tutto il mondo. Quindi l'informazione, cioè il problema dell'informazione e di come gira questa informazione, perché poi alla fine qualcosa, bene o male, talvolta trapela. Quindi spesso a volte ho letto molto dalla logistica, da dove vengono prodotti, in cui succedono un po' di casini, però la senti pressante questo tipo di
responsabilità.
Insomma, sì, nel senso, comunque state trattando ora, magari per applicazioni o per dispositivi si può fare un ragionamento un po' diverso, però si sente questa segretezza, questo non far trapelare niente, attento a cosa fai vedere, oppure è un attimo più, cioè, rilassato?
No, si sente, si sente.
Non torni a casa dalla fidanzata a parlare di quello che hai sviluppato.
Vabbè, molto, molto semplicemente, come hai detto tu, capita purtroppo che in un modo o nell'altro qualcosa venga fuori, nonostante ci si metta tutta l'attenzione di questo mondo. Quindi l'attenzione c'è sempre, la linea guida è sempre: tu vieni a sapere di questo progetto solo se devi lavorare a questo progetto. E poi, insomma, e poi
sì, neanche tra colleghi c'è questa cosa. Cioè, certo, tra team che lavorano a progetti diversi, comunque queste cose non si possono passare. Si
parla del calcetto.
Se quindi non sai se stanno sviluppando un'app nuova di cui nessuno sa ancora il nome.
Assolutamente, no, no.
Quindi
no,
niente, amici, non possono dirci niente del VR AR headset del nostro amico Antonio, perché non ne sa niente quanto noi, forse non ce lo dirà mai, però... Comunque,
io so solo le cose a cui lavoro io e gli altri sono le cose a cui lavorano loro.
E è molto, senza andare assolutamente in alcun tipo di dettaglio su... non su cosa, ma su che tipo di applicativo, dove ti possiamo vedere, dove vediamo il tuo tocco?
Io faccio parte del team che si occupa dell'app Files.
Ok.
Dell'app
Files.
Ah, ok.
Files.
Ok.
E anche dell'app Preview sul Mac, di alcuni UI frameworks come Quick Look, il framework che è utilizzato su iOS e macOS per visualizzare variate tipologie di file.
Ok, mi piace come cioè così.
No, questo è, non c'è alcun problema, lo menziono anche il mio LinkedIn.
Ok, forse lo sai che forse è vero, l'avevo letto che sì, il team è file.
Sì. Sì, poi a volte ci si trova anche a lavorare su altri progetti, ad aiutare altri team, cioè lavoro a svariati prodotti su iOS. Parte del mio lavoro è nella UI di Spotlight, in quella di Contacts, Messages, però okay, cioè okay. Il mio focus principale è Files.
Una curiosità a questo punto: i tag come bisogna utilizzare?
Come voi?
Sì, ogni tanto sono molto confuso sul effettivamente, se non so come usarli vuol dire che non mi servono. Questa potrebbe essere un'ottima, però a volte sono confuso sul cioè li uso e poi quindi dovrei creare una sorta di categoria per ogni colore.
Diciamo sì che i tag sono pensati per essere quel tipo di gerarchia che non riesci ad avere con l'albero di cartelle.
Okay.
Quindi se tu vuoi raggruppare cose semanticamente collegate che però si trovano in posti diversi, metti un tag uguale.
Quindi se io uso solo cartelle vuol dire che mi basta il significato.
Se non ti sei mai posto la domanda come collego due file in due cartelle diverse, il tag.
Sì, li usavo per i temi d'esame fatti, non fatti, sbagliati, estremamente sbagliati, questa cosa qua, perché chiaramente ogni esame aveva la sua cartella.
Sì, io stesso li utilizzo abbastanza raramente, ma quando li utilizzo è perché so di avere una determinata tipologia di documenti sparsi un po' qua e là. Poi soprattutto in Files tu puoi utilizzare diversi provider di storage cloud,
sì, sì, questa è bellissima,
anche lo storage locale, Quindi potresti avere i tuoi temi di esame salvati per qualche ragione su OneDrive, col Poly, altri sono su iCloud Drive, qualche altra cosa che è sullo storage del dispositivo, però vuoi raggrupparli semanticamente, utilizzi un tag e ti compaiono tutti nello stesso posto.
Mi piace questa,
persona regolare.
Questa definizione, cioè da
questa visione
sulle
tag. E domanda più pratica per noi studenti ancora, per chi volesse arrivare a fare il tuo lavoro, che non può passare per l'Apple Academy in questo caso, perché comunque è una,
ormai
è una opportunità che non tutti possono, dalla quale possono usufruire.
Tu comunque hai fatto un utilizzo molto smart, perché eri già là, eri in triennale. Cioè, secondo me è il miglior use case possibile per una persona.
Sì, è stato effettivamente comodo. Cioè, ero già lì e tutti ne parlavano, e al di fuori di Napoli poche persone ne erano a conoscenza. Arrivare a questa scuola di Apple,
io seguivo iPhone Italia e quindi ne avevano parlato.
Al primo anno eravamo, credo, un buon 70% studenti di ingegneria informatica delle Federico II.
Okay.
Proprio.
E in tutto l'anno su 400 studenti c'erano forse 5 stranieri. Già al terzo anno erano più gli stranieri che gli italiani.
Beh,
a un certo punto abbiamo avuto una specie di invasione di brasiliani, perché le prime scuole Apple sono nate in Brasile, però hanno un format diverso rispetto a quella di Napoli, perché quelle in Brasile sono delle piccole scuole con tipo una ventina di posti per biennio, credo, ognuna in un'università. Mentre quella di Napoli è una scuola che è in qualche modo messa insieme dalla Federico II, ma che non è collegata ad alcun corso di laurea della Federico II, quindi tu non devi essere studente Federico II per accedere alla scuola. E quindi tutti i brasiliani che non riuscivano, perché non erano iscritti a una di quelle determinate università, non riuscivano a essere in quei 20 di quel biennio, no? Lì venivano a Napoli.
Incredibile.
quindi, consideriamo uno studente poli, che non può andare a Napoli a fare l'Apple Academy. Come arriva? Dove si arriva?
Allora,
perché comunque a te l'Apple Academy ti ha aperto molto una strada anche nel continuare poi, dopo l'Apple Academy, a magari fare sviluppo software per aziende.
Certo, però direi molto tranquillamente che non è stato uno dei fattori decisivi che mi abbia portato ad Apple. Anzi, quando l'ho menzionata durante i miei colloqui a Apple, il mio poi futuro manager, ne ho sentito parlare vagamente. No,
perché non trapelano informazioni, capito? Quindi, cioè, la stampa mica...
No, perché giustamente poi non come giusto che sia, non deve essere neanche un fattore che influenza un processo decisionale. Semplicemente, se parliamo di sviluppo app, credo al giorno d'oggi ci siano così tante risorse online che uno possa formarsi da autodidatta tranquillamente. Io utilizzavo spesso il materiale del sito raywenderlich.com. Sono un team di sviluppatori che fa un sacco di tutorial, di libri su sviluppo iOS, Android. Cioè, potrei menzionare tante altre di queste risorse.
La stessa Apple mette a disposizione
dei
Swift,
corsi,
vero?
E anche dei videocorsi di sviluppo iOS, che sono tipo registrazioni di corsi fatti in presenza alla Stanford University, molto molto utili.
Interessante.
Quindi ci sono tante risorse con cui uno può partire un po' anche da autodidatta, se non si trova facilmente in un ambiente dove sviluppo app è la prima cosa a cui lavorare. Immagino comunque in un'università in 5 anni capita un corso di sviluppo app, è tanto.
E forse ce n'è uno qua al Poli, un paio, in cui
sì,
effettivamente fai...
C'è.
Sì. Qualcosa hanno tolto e l'hanno incorporato, insomma.
Insomma, si può partire così un po' da autodidatta, e poi io direi il consiglio più grande è quello di provare a fare qualche internship, qualche lavoretto part-time anche durante gli studi può essere molto pesante. Sicuramente molto pesante in Italia, non ci lasciano neanche quei 2 o 3 mesi l'estate no. di pausa dall'università per provare a fare un internship. Credo siamo l'unico paese al mondo, forse.
Poi qualche ateneo.
No, io ci ho pensato quest'anno di farla, poi ho scoperto che avevo 20 giorni neanche di pausa tra qui e la Francia, e quindi ho detto, manco che ci provo ad andare in un'azienda per 20 giorni, non mi prenderanno mai.
Sì, sì, perché comunque, vi dico, io tra quel terzo anno di triennale, prima di magistrale, in cui lavoravo part-time, è stato pesantissimo. Era davvero ingestibile, perché comunque avevo il tempo di andare alle lezioni, però poi il pomeriggio lo passavo al lavoro, e quindi quando studiavo, la notte, il weekend, cioè, può diventare molto pesante, però magari cercare di farlo almeno per anche prendersi magari un anno di pausa dall'università e provare a fare qualche esperienza lavorativa può essere molto utile. In Italia abbiamo questo concetto dell'università da finire prestissimo con il massimo dei voti, guai a non prendere 30 a quell'esame, poi vai fuori e i tuoi coetanei ti prendono in giro perché non ti sei preso quel voto. L'importante è accumulare esperienza, provare cose, soprattutto provare cose per capire cosa ti piace fare, in che direzione vuoi andare.
E anche un po' il filo conduttore che stiamo cercando di dare a questi 2 anni, cioè provare a esplorare più ambiti possibili con più progetti pratici quando possibili. Infatti il primo semestre è stato tremendo, cioè non abbiamo fatto niente durante il semestre, perché quando inizi a fare i progetti ci passi le ore e poi dici, ah, però questo progetto vale un punto, cioè non vale niente, e quindi dopo devo studiare anche per l'esame, e vabbè, gennaio e febbraio sono così.
Sì, questo è difetti e pregi delle università italiane. Poi all'estero ci elogiano per essere quelli più preparati tecnicamente, però allo stesso tempo tanti studenti raggiungono la fine del loro quinquennio non avendo fatto alcun tipo di esperienza, e poi iniziano ad andare nel panico per non sapere dove sbattere la testa. Quindi secondo me bisogna cercare una strada nel mezzo, cercare di ritagliarsi gli spazi per provare esperienze lavorative o comunque per provare corsi che includano progetti, magari cercare di ritagliarsi un po' di tempo libero per fare un qualcos'altro da autodidatta. Sono anni pesanti, non lo si mette in dubbio, sono sicuramente i più pesanti.
Questo mi ascolta, fa un attimo rincuorare, cioè, nel senso.
A chi ci ascolta direi che la vita lavorativa è fondamentalmente più semplice, perché poi devi solo lavorare, il weekend sei libero, la sera sei libero.
Non puoi parlare poi, certo, niente con nessuno.
Non può, esatto.
Io me lo immagino lui. A casa.
Ciao, tu magari va al calcio, ma tu cosa fai? Io
lavoro.
Libero professionista, assolutamente, perché
lavoro alla Apple, questo è l'unica cosa che ti posso dire.
Ma cosa fai? No, assolutamente no.
Non faccio.
No. Però sì, sì, dai, cioè, è un bel messaggio sia per noi che possiamo riceverlo. Esatto, no, sì, un po' di, vabbè, ma anche per chi ci ascolta, che credo sarà, spero, saranno persone. Il nostro target punta ad essere proprio persone come noi, e quindi è un ottimo augurio che diamo ai nostri ascoltatori. E facciamo la prima domandina nostra, di quelle che anche noi teniamo segrete e che bam bam arrivano. Questa qui chi la fa? Io, te?
Faccio io.
La fai tu?
Faccio io, dai. Un tool o un'applicazione con cui non potresti fare a meno, magari sia vita, che magari vita tua, organizzazione personale, che lavoro, quindi magari qualcosa che usate internamente, sempre che si possa dire, per magari gestire le cose interne al lavoro.
Questa è bella
domanda, interessante.
fin quando le nostre ci dicono questa è bella, vuol dire che è un ottimo.
Questa è bella e quella dopo quella di più.
Ah,
ti do un esempio come categoria. Slack.
Hanno detto di tutto.
Un tool per la comunicazione come Slack.
Ok.
Di quello davvero penso che non potrei farne a meno.
Lo usate per la comunicazione del team, immagino?
L'ho usato Slack e altri simili un po' in tutti i miei lavori. E devo dire, avere un ambiente dove si possa raggiungere tante persone e mettere ordine alle conversazioni nella maniera corretta è uno degli strumenti per avanzare più rapidamente e in maniera efficace nei propri compiti quotidiani.
Soprattutto in un ambiente, immagino, anche così grande.
Così
in cui
grande.
Sì, anche perché in ufficio, sì. Sennò dove devi andare per parlare con una persona?
Soprattutto nel mondo oggi abbiamo tanto remote work, abbiamo hybrid, come da noi è un po' hybrid, sono i giorni d'ufficio, i giorni flessibili, poi lavori con persone che non sono nella tua stessa città o fuso orario, e quindi avere un tool comunicativo che funzioni bene, che ti permette di tenere traccia bene di delle priorità, credo sia la cosa più importante, perché poi tool per mettere in pratica ce ne sono tanti, però è importante avere le conversazioni giuste. Puoi stare una giornata, una settimana a scrivere codice per poi scoprire che in realtà quella cosa non dovevi farla. Prima.
Sì. In francese, ora sappiamo che in francese non so se esistono le bestemmie, però insomma il messaggio potrebbe essere forte, forte e chiaro. E per personale...
è per questo che vi dicevo prima anche che in tanti colloqui nei miei lavori ho visto molta più attenzione sul saper cercare le soluzioni, che domande fare, a chi farle. È quello che fa tanto la differenza, perché poi quando sai come trovare le soluzioni, non hai bisogno di tenerle tutte qui sempre, ma sai dove andarle a prendere, sai come metterle in ordine, è quello che ti aiuta a fare grandi progressi. Poi tu a livello personale,
Files.
I tag di Files.
Spotlight.
Cos'è Spotlight?
Bro, Spotlight.
Ah, non sapevo il nome. Ok, non sapevo il nome. La ricerca dell'iPhone. Sì. Che come
non io non la uso mai.
Io sempre. È il modo più rapido che ho per trovare un'app.
Non prima usi lettera... l'app library? Questo è interessante.
Ma
no?
Perché mai? Io faccio swipe down, metto una lettera, compaiono subito una lista di app ordinate più o meno in base alla frequenza d'uso, e il 90% delle volte in quelle 3-4 app che compaiono c'è quella che cercavo.
C'è un buon recommender.
No, ma è uguale, cioè, anche se ce l'ho nella schermata dove sono, comunque la cerco.
È sicuramente il tool più comodo per trovare informazioni che possono essere online, possono essere locali al dispositivo, alle tue app, rispetto a un motore di ricerca sul web che va a cercare solo sul web, oppure per esempio a un, non lo so, a un Files o un Notes in cui cerchi i tuoi file, le tue note. Spotlight ti mette insieme tutto.
Bello.
Locale, web, app, non app.
Credo di essere una delle poche persone che usa io ho sentito nessuno che usa l'app library. Io che avevo prima schermata sempre come voglio io, seconda schermata solo di cartelle per categoria, App Library mi ha spostato la seconda schermata, cioè mi ha tolto la seconda schermata. Però non
io invece quando ho iniziato a utilizzare Spotlight ho dimenticato le schermate. Sulle schermate ci metto i widget per avere cose un po' fighette.
Estetiche.
Sì. Mac uguale, non ho la più pallida idea di quali app io abbia nel dock. Io Spotlight, prima lettera, al massimo la seconda, e l'ho trovata, invio, si apre.
No, io completamente d'accordo, WhatsApp nella pagina principale e comunque lo cerco da Spotlight, incredibile.
Sì, quindi è un problema.
Cioè, ce l'ho lì davanti, nel doc, magari. Ma no. Abitudine.
Vabbè, ci sta, ci sta. E,
seconda domanda.
No, io volevo fare un'altra domanda per quanto riguarda, ci dicevi prima quanto durante il tuo lavoro ti piace anche informarti su posizioni diverse, magari andare a intraprendere, non lo so, nuovi team magari, comunque in generale le aziende grandi che investono tanto su di te, immagino, poi abbiano anche piacere nel momento in cui tu sei in una fase un attimo di stallo, preferiscono piuttosto che licenziarti, spostarti laddove chiaramente magari puoi trovare nuovi stimoli, eccetera. Hai qualche piano per il tuo futuro, magari in un altro tipo di posizione o cosa ti piacerebbe magari investigare?
Non nell'immediato. Mi era piaciuto tanto durante i miei studi avere a che fare con l'AI, quindi intanto cerco di tenermi informato, di leggere qualcosa, di studiare qualcosa, provare in qualche modo a tenermi porte aperte in quel settore. Poi tanto dipende dalle opportunità che capitano sul tavolo, diciamo. L'importante credo sia sempre avere conversazioni molto aperte con il proprio capo o altre persone coinvolte nella propria azienda, nella scelta dei progetti su cui lavorare, l'allocazione delle risorse e quant'altro, in modo che non si debba mai arrivare al punto dove di punto in bianco uno scopre che quella persona aveva desiderio fare quella cosa e non è riuscita a farla.
Certo.
Se si parla sempre in maniera molto aperta dei propri interessi, delle proprie aspirazioni, quelle soluzioni credo si trovano.
Chiaramente non sai niente di AI, di come verrà utilizzata. Magari sarà proprio lui un giorno, quando, chi lo sa, uscirà qualche feature in più. Dal punto di vista dell'intelligenza artificiale sarà proprio il nostro Antonio che metterà mano, non so, forse, però non lo sa, quindi...
Riguardo quello che hai detto prima, dell'utilizzo delle AI all'interno dell'intelligenza...
Sì.
L'utilizzo delle AI all'interno delle interfacce grafiche, che era un altro percorso che ti piaceva intraprendere, in Apple, non so se lo puoi dire, ma vengono utilizzate questi tipi di soluzioni... O comunque ancora magari ci si sta pensando, o puoi comunque dare delle idee, dici bello, questo qui si potrebbe usare qua, però magari te la boccia il capo e ti dice meglio di no.
Si usano tante cose, si propongono tante cose. Difficile tracciare una linea su cosa sia possibile proporre, no? Le idee si condividono sempre e poi si mettono in pratica o meno a seconda di tanti fattori, che siano fattori collegati alla qualità della tecnologia, alla qualità delle risorse che ha a disposizione. Naturalmente un'azienda come la nostra, dove si cerca di innovare sempre, le idee si condividono sempre e comunque.
Okay. Sì, immaginati il povero team di Siri, quante idee ha avuto e quante sono state castrate, ma questo è un discorso assolutamente io e mio, no, per sentito dire non mi assumo nessuna responsabilità. Però ultima domanda, allora io direi, dunque, nostra domanda di rito. Immagina di avere adesso a disposizione un garage, per restare in tema, garage dove sono nate tante bellissime storie,
tipo,
come, tipo l'azienda che ti paga, in cui però tu puoi fare assolutamente quello che vuoi, quindi hai massima libertà, piena libertà, cosa ci faresti?
Altra bella, la pizzeria.
Wow, bello. Bellissimo, bellissimo. Apri una pizzeria
a Parigi.
A Parigi,
che avere uno spazio a Parigi è molto complicato, quindi se avessi un intero garage sicuramente lo sfrutterei per una cosa del genere.
Incredibile, bello. Questa sicuramente non ce l'ha detta nessuno.
E penso si possa guadagnare anche di più che lavorando in tech.
Beh, insomma, una bella pizzeria a Parigi, devo dire, non male, ottimo business.
Io sempre, soprattutto su un garage.
Soprattutto se viene anche da una persona di origine, no, guarda, per
ragazzi, io poi sono anni che provo a dilettarmi in casa, c'ho un fornetto semiprofessionale, quindi manca solo lo spazio. A un certo punto, cavolo, quando mi scoccio di mettere le mani sulla tastiera, inizio solo a infornare.
Bellissimo.
Mi si rivede in questo ruolo.
Bellissimo, bellissimo. E com'è la pizza a Parigi?
Ce ne sono di buone.
Se ne trovano? Cioè,
ci sono tanti napoletani in buone pizzerie.
Okay. Ok, bello, bello. Verremo a trovarti e ci anzi no, ci porterà, ci farà assaggiare la tua pizza.
O saremo suoi colleghi.
Non credo.
Io ci spero un po'.
Speriamo, ma insomma. Bene, io direi... Ti ringraziamo per questa bellissima chiacchierata.
È stato
veramente un piacere.
Anche per me è stata una bellissima chiacchierata. È un piacere conoscervi e spero che i vostri ascoltatori avranno piacere nel sentire questa storia.
Assolutamente, assolutamente. E quindi niente, a sipario, come si dice.
Amala!
No, mai, questa non la metto.
Ha 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 ha.